Buongiorno a tutti, ciao, eccoci a una nuova puntata del podcast. Vi ringrazio per le numerose domande che mi mandate, c'è una notevole coda, quindi prometto a tutti di rispondere, ma piano piano. E vi ricordo il sito accademiaacos.it, dove potete trovare tutte le informazioni relative all'attività mie e nell'ambito dell'Accademia, soprattutto nel centro Italia, ma anche a Milano, dove stiamo organizzando la partenza del percorso annuale dell'Accademia ACOS in provincia di Milano, appunto prevista per questo ottobre. Tante novità, nuovi webinar, nuove iniziative, escursioni, gite, quindi tante possibilità di conoscersi e di portare avanti un cammino insieme di conoscenza, di studio, di lavoro su di sé, di meditazione e quant'altro ci possa approssimare ad una vita più consapevole, ok? Bene, allora veniamo alle domande di oggi. Allora, un amico mi scrive e mi dice: stavo ascoltando una tua vecchia registrazione sui guaritori spirituali. Ad un certo punto affronti la questione della compensazione, ma non spieghi come si possa compensare. Allora, facciamo una premessa, ok? In modo che tutti possano capire di cosa stiamo parlando. Io sono, tra virgolette, un operatore olistico, perché questo è il modo con cui oggi si esprime la volontà di fare ricerca nell'ambito di quella forma di, tra virgolette, medicina tradizionale, spirituale, che di fatto corrisponde a un processo di guarigione, laddove per guarigione intendiamo una comprensione profonda del messaggio della malattia, una comprensione profonda delle motivazioni della malattia e quindi, al di là di intervenire direttamente sul dolore, sul sintomo, sulle cause accertabili da un punto di vista clinico, e questo ovviamente è un lavoro che competerà ai medici, ecco, in realtà per guarigione si intende anche un percorso più profondo di comprensione, di rivisitazione della propria vita, del proprio stile di vita, del proprio modo di pensare, del proprio modo di pensarsi. E quindi ecco che intervenendo anche nell'ambito della propria vita, attraverso un processo di cambiamento esistenziale, sulla scorta proprio del messaggio che la malattia ci porta, un messaggio che può indicare conflitti interiori, sofferenze di altro tipo, nevrosi, problematiche di tipo psicologico, quindi psicofisico, problematiche di tipo esistenziale, quindi spirituali. Allora ecco che la guarigione si perfeziona ed è da considerarsi reale solo nel momento in cui si interviene su quella sfera invisibile che sta a monte e che regola i processi del nostro stare bene. Stare bene, tra l'altro, non è solo un non essere malati, ma è anche un esprimersi nella propria vita con creatività, realizzazione personale, soddisfazione nelle cose che si fanno, nelle relazioni. Quindi il processo di guarigione, da un punto di vista spirituale, si ritiene reale e compiuto nel momento in cui non solo si interviene sulla problematica fisica, cercando le vie meno invasive possibili per farlo. E qui il mondo medico si sta effettivamente aprendo a quella che è una concezione olistica dell'individuo, sempre con grande buonsenso, considerando l'urgenza, considerando la gravità da affrontare, quindi benvenga la medicina, la chirurgia e quant'altro serve per affrontare l'emergenza. Tuttavia, ecco che la guarigione è reale solo quando si interviene su una sfera più ampia, ok? Ovviamente il cosiddetto guaritore spirituale non è altro che un consulente, un facilitatore, cioè non guarisce nessuno in realtà, anche se si chiama guaritore e anche se questa ricerca può essere definita come naturopatia, medicina olistica, medicina naturale, però ecco, in realtà non cura nessuno il guaritore. Il guaritore, così come lo intendo, così come va inteso, è una sorta di facilitatore di un processo di comprensione, di un processo spirituale, di cambiamento, di autoconoscenza, laddove quindi sarà poi la persona ad attivare in sé quelle capacità autoterapeutiche che accompagneranno il percorso della guarigione, potendo quindi ristabilire quegli equilibri energetici, spirituali, che a monte regolano la nostra vita. Quindi il guaritore spirituale è un accompagnatore in un processo di coscienza, fondamentalmente, a sua volta in grado di innescare questo processo per rispondenza, per risonanza, perché lui stesso a sua volta, appunto, è in un cammino di ricerca spirituale, è in un cammino di indagine di sé, di risveglio della propria coscienza. È in un cammino di consapevolezza della vita e della morte, e quindi in virtù di questa sua saggezza, di questo suo percorso perlomeno, diventa il testimone di un messaggio di rinnovamento, di un messaggio di cambiamento, di un messaggio di saggezza che diventa terapeutico, però ecco, è la persona che in sé attiverà un processo di guarigione. Il guaritore è solo un testimone, è solo un facilitatore, ok? E da qui i processi psicoterapeutici, ma anche quei processi energetici o comunque più spirituali per via di un carisma che sono propri della medicina vibrazionale, si direbbe, no? Quindi ecco il Reiki, l'applicazione di prana, la canalizzazione. Quindi di un'energia spirituale che risuonando nel profondo dell'assistito evoca in lui quelle risorse, quelle facoltà di autoconoscenza, di autoindagine, di disponibilità al cambiamento che appunto permetteranno la risoluzione di quelle cause che a monte hanno provocato il disagio, la sofferenza, la malattia. Ok? Di fatto nessuno interviene mai, al di là poi dell'intervento clinico, dell'intervento attraverso la chimica, attraverso la chirurgia, attraverso le scienze note, no? Per intervenire. Quando serve il carrozziere, serve il carrozziere, quindi quello è un intervento più che lecito, assolutamente più che lecito. Il soccorso, il prestare soccorso è fondamentale, anzi sono doveri umani, doveri civili, ok? Quindi il soccorso, l'intervento in questo senso, sì, senz'altro ci mancherebbe altro. D'altronde però l'intervento invece inteso come il miracolo, cioè colui che interviene guarendo, è quanto di peggio si possa desiderare, perché di fatto è un sopruso, è un abuso, è una violenza. Non permette alla persona la comprensione di quel messaggio che era importante che comprendesse, tanto importante che addirittura ha provocato la malattia perché potesse quella persona ascoltarsi finalmente. Intervenire miracolisticamente è una violenza che non serve a nessuno se non a colui che compie il miracolo per nutrire il proprio ego, per fare propaganda di sé, dei suoi poteri, per ostentare le sue capacità e quindi creare seguaci, adepti, religioni. Tutto quanto non ha a che fare di fatto con la crescita, la responsabilità, la comprensione, la consapevolezza. Si interviene, ecco il miracolo e fine lì, a vantaggio della religione del momento o a vantaggio del guru che poi in qualche modo otterrà per sé fama, denaro e chissà, energia, ok? In realtà è una violenza in quanto non permette la comprensione, non è un processo di guarigione, ok? Non è un processo che va a ristabilire a monte quegli equilibri attraverso un processo di coscienza, ma semplicemente è un intervento così, tout court, ok? anche lì può essere utile nel momento in cui può sostituirsi brillantemente alle cure del medico, se ne è capace veramente, ma non è guarigione, non è vera guarigione se non c'è un percorso di rinnovamento, di cambiamento, di consapevolezza di sé, di rinascita, di comprensione, e quindi se manca questo non c'è vera guarigione. Per lo più, inoltre, tra l'altro, questo intervento miracolistico crea degli scompensi, ovviamente, no? Perché è un'interferenza, quindi va a creare scompensi da un punto di vista energetico, spirituale, esistenziale, karmico addirittura. Che diritto ha quella persona di intervenire, di interferire? Nessuno ha diritto mai di interferire in quello che è il naturale processo della guarigione, che è sì intervento sul piano fisico, ma che è soprattutto processo di ampliamento di coscienza e comprensione di sé. Nessuno ha il diritto di interferire, di intervenire in questo senso, sempre che sia reale questa possibilità, però siccome nella storia la incontriamo e la incontriamo spesso nell'esaltazione mistica delle religioni che comprano l'anima delle persone attraverso questi trucchetti, eventualmente concessi anche da forze egregoriche che permettono l'esercizio di certi poteri, ma in realtà conservando le persone nell'ignoranza di sé e nutrendo loro stesse di fatto di energia psichica, vitale, spirituale, per prosperare e manipolare la coscienza delle persone, rendendole sottomesse, rendendole schiave, adepte, seguaci. Tutto questo non ha niente a che fare con l'emancipazione e il risveglio della coscienza umana, ovvio, questo lo capiamo molto bene. Quindi, quando il guaritore intervenga in questo modo miracolistico, ovvio che crea delle scompensazioni, si dà da una parte e si toglie da qualche altra parte. Spesso la persona guarita si ritroverà nelle condizioni della malattia, anche perché non avrà compreso il messaggio, quindi gli si riproporrà karmicamente, ma pagherà il prezzo, così come anche il guaritore, tra virgolette, questo santone, tra virgolette, pagherà il prezzo. In qualche modo quell'interferenza dovrà essere riequilibrata. Allora, la compensazione avviene anche attraverso spesso l'intervento di forze sottili che sul piano astrale consentono di compensare l'intervento, ma in qualche modo prima o poi questo servizio dovrà essere pagato. Quindi anche queste attivazioni all'interno di scuole iniziatiche, esoteriche, che si riferiscono a dei maestri, attraverso quelle iniziazioni, quelle attivazioni, si entra in un circuito energetico controllato, gestito, dove le compensazioni di un fenomeno possono essere regolate attraverso l'intervento di forze che su altri piani, avendo una visuale più ampia, sono in grado di controbilanciare l'interferenza provocata, ma alla fine tutto questo è disarmonia, quindi si mettono delle toppe qua e là, ma alla fine l'interferenza illegittima, sempre illegittima, dovrà essere in qualche modo riequilibrata, ribilanciata, a spese dell'assistito, a spese del santone e a lungo andare eventualmente anche a spese di quel circuito energetico attraverso il quale si ottengono questi poteri, quindi queste varie scuole per guaritori spirituali, scuole di Reiki, cose di questo genere. A volte ecco che si entra in un processo di attivazione iniziatica, in un processo energetico che ci permette sì di esibire delle possibilità, ma poi alla fine si paga, perché ogni intervento è illegittimo sempre. La persona deve passare attraverso l'esperienza della malattia, della guarigione e quindi della comprensione di sé, che è evoluzione vera, che è guarigione vera. Quindi ripeto, non sto adesso riferendomi alla necessità di soccorrere o di intervenire sul piano fisico laddove necessario, questo è doveroso, secondo le nostre conoscenze attuali e possibilmente approcciando terapie olistiche e possibilità sempre meno invasive che tengano conto della persona nel suo insieme e che siano svincolate da interessi economici e di profitto, come spesso invece purtroppo assistiamo. Ma l'intervento sul piano fisico è una cosa, l'intervento su altri piani può essere solo un'assistenza ad un processo di maturazione spirituale. Non può essere un intervento magico, miracolistico, perché è sempre comunque illegittimo. Se non c'è crescita spirituale, se non c'è un accompagnamento a una comprensione di quel messaggio. Ecco, quindi la questione della compensazione è presto risolta. È illegittimo l'intervento, per cui laddove si intervenga è necessario compensare lo squilibrio che si crea intervenendo comunque in un processo naturale di evoluzione che risponde a leggi biologiche e a leggi spirituali. Quindi intervenire è necessaria una compensazione. Questa compensazione spesso viene gestita attraverso dinamiche energetiche nell'ambito di ambienti iniziatici o pseudo-iniziatici che in realtà anche nel guaritore attivano la possibilità della guarigione, della pranoterapia, del reiki, del theta healing, del pranic healing, di tutto quello che volete, insomma, a questo proposito. Quando ci sono queste attivazioni, vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché la guarigione è un'esperienza che scaturisce come naturale conseguenza del proprio percorso spirituale, di lavoro su di sé, di risveglio progressivo della coscienza e quindi di quelle facoltà che fanno da corollario a questo cammino straordinario che è il cammino della coscienza, dell'evoluzione della coscienza. Allora ecco che scaturiscono spontaneamente una serie di possibilità, ma che non devono essere scambiate come miracoli. Sono possibilità che nascono da un processo di risonanza che nelle persone si attiva nel momento in cui entrano in contatto con un saggio, con un maestro, con una persona carismatica che sta facendo un lavoro su di sé così vero, così autentico, così intenso, per cui ecco che quando questa persona c'è, è presente, produce per risonanza, per riverbero, un effetto di coscienza, di comprensione, che può diventare anche effetto di guarigione, perché no? Ma se passa attraverso questa naturale e spontanea possibilità di capire, non interviene mai volutamente, in maniera, come dire, diretta, evidente, addirittura professionale, non facendone un mestiere, non è così che funzionano le cose, ok? Certo, è possibile poi nell'ambito dell'indagine delle medicine naturali, della naturopatia, della medicina olistica, indagare delle possibilità di intervento, che ne so, l'aromaterapia, la cromoterapia, i fiori di Bach, l'erboristeria, l'omeopatia, l'osteopatia, ci sono tantissime possibilità di indagine, di percorsi terapeutici che possono completare, affiancarsi, no, al lavoro del medico, ben venga, oggi molti medici si stanno formando anche, no, a queste antiche discipline, cercando di recuperare il senso della salute, il senso della guarigione. Questa è la frontiera della medicina del futuro, altrimenti non andiamo da nessuna parte, se invece per medicina intendiamo il business delle case farmaceutiche, ok? Questo è ovvio. Quindi va bene l'indagine di discipline naturopatiche e quindi la figura dell'operatore olistico, d'accordo, però attenzione, quando si parla di guaritore spirituale, quando si parla di canalizzazione del prana, quando si parla di questo tipo di possibilità che va oltre anche la comprensione attuale dei meccanismi dello spirito, entriamo nel mistero della vita spirituale, allora in questo caso ecco che non può essere semplicemente una tecnica che si apprende per guarire, per scaricarsi energeticamente, per compensare e qua e là, anzi molti neanche sanno che se intervieni è necessario poi compensare altrove l'intervento in quanto è un'interferenza in un processo naturale che in questo modo non viene favorito ma addirittura viene bloccato, capite che addirittura è una controproducente quello che si sta pensando di fare, pensando di aiutare. Il problema è che non si è educati ad una visione corretta dell'aiutare gli altri. Aiutare può voler dire spesso lasciare che le cose accadano proprio perché devono accadere in quel modo, e allora si può solo assistere veramente ad un processo di cambio di prospettiva, di comprensione, che non ha niente a che fare con il risanamento dalla malattia necessariamente. Quella è una cosa secondaria rispetto alla cosa più importante, che è la persona in un suo processo di coscienza. A questo processo di coscienza, ripeto, ovvio che conseguirà anche un ristabilirsi dell'equilibrio che noi chiamiamo salute, ok? Ma è l'anima che va curata, e di conseguenza ecco che di riflesso anche il corpo verrà curato. Sempre che si abbiano i tempi per poter percorrere questo cammino di autoindagine e di cambiamento. Se i tempi non ci sono perché la malattia è grave, il disagio è grave, l'incidente è grave e necessita immediatamente un intervento sul piano fisico, ma è ovvio che ci sarà la necessità di quello. Tuttavia, ecco che quando invece parliamo di veramente ristabilire il benessere, ristabilire la guarigione, ecco che poi si inizia un cammino che è ulteriore rispetto all'aver risolto il problema a livello sintomatico. Ok? Comunque, questo è un po' il discorso in linea generale che è importante considerare nell'ambito anche di un'accademia come il progetto dell'accademia che io porto avanti, che è ovvio, è anche di formazione per operatori olistici, ma in questa chiave di lettura, quindi molto lontano, molto diverso. Molti possono essere delusi nel momento in cui si aspettano di venire da me per diventare dei fenomeni, dei guaritori, dei santoni, coloro che fa trick trick, track track, metti le mani così, metti le mani cosà, respira così, pensa a quel colore e il gioco è fatto. Ma queste sono baggianate. E ripeto, se non funzionano ancora meglio, perché quando funzionano c'è poi un prezzo da pagare, ok? Quindi rimarranno deluse molte persone che si aspettano di venire da me per diventare dei fenomeni. Non è questo il punto. Quindi io non mi occupo di compensazioni e cose di questo tipo perché non vedo l'assistenza del guaritore spirituale come un intervento, ma lo vedo come una testimonianza che per risonanza innesca un processo di autoguarigione che parte dal profondo della persona che finalmente impara a guardarsi, ad ascoltarsi, a rivedere le priorità della propria vita nelle relazioni, in famiglia, sul lavoro, nell'ambito della propria realizzazione personale. Ok? Allora ecco che si inizia un viaggio meraviglioso che non è solo di guarigione da quella malattia, ma è sì guarigione, ma soprattutto evoluzione. Laddove la guarigione sia possibile, perché a volte ci si accorge di questa possibilità tardi e quindi a volte non c'è guarigione, c'è un convivere, c'è un cercare di stabilizzare le cose, peraltro senza accanimento terapeutico, senza, questa è la mia opinione, no? Senza neanche poi intossicare il corpo con eccessive pseudo cure chimiche, però vabbè, qui entriamo in un discorso molto ampio, molto complesso. A volte c'è il sopraggiungere della morte, quando non ci sono i tempi per una guarigione, né su un piano fisico né su un piano metafisico. E allora ecco che anche la morte può essere l'occasione per rivedersi, per capire, per crescere e per andare oltre, nella continuità di un viaggio dell'anima, se abbiamo saputo recuperarne il senso. Ecco allora che il guaritore si trasforma anche in un accompagnatore, non sto parlando di eutanasia, non sto parlando di morte assistita, sto parlando semplicemente di lasciare che la natura abbia il suo corso, considerando anche la morte come esperienza spirituale che va e può essere assistita nel conforto della coscienza, nel conforto spirituale, ok? È di questo che sto parlando. Bene, ok, argomento sicuramente tosto. E in effetti c'è una domanda che voglio affrontare adesso perché è proprio in estrema sintonia. Allora, mi dice, per costruire l'anima è sufficiente amare chiunque, indistintamente, sinceramente, lavorando anche su di sé per approfondire l'autoconoscenza? Oppure c'è dell'altro? Caspita, dici poco, caro amico, dici poco. Beh, sicuramente, quello è un buon inizio per costruire l'anima. Costruire l'anima si intende che al di là di quel principio spirituale che ognuno di noi è incorruttibile, indistruttibile, fuori dal tempo, eterno, immutabile, in continuo divenire, l'anima è essere coscienti di questo principio spirituale, addirittura individuandolo, soggettivizzandolo attraverso la propria esperienza umana, peculiare, unica, singolare, individuale, preziosissima in quanto proprio diversa da ogni altra. Allora ecco che l'anima è quella coscienza che dipinge lo spirito di nuove sfumature, lo rinnova, lo rievolve attraverso l'esperienza della vita umana, terrestre. Quindi l'anima va costruita, cioè questo processo di coscienza deve essere sostenuto proprio da una precisa volontà che è straordinaria rispetto alla semplice sopravvivenza a livello di specie, a livello di ambiente, no? Quindi l'anima, è vero, va costruita in un processo di autoindagine, di autoascolto, che poi ci ricongiunge ad un disegno molto più grande, e allora ecco che il fenomeno della costruzione dell'anima non è più una questione individuale, ma si allarga necessariamente ad una visione più ampia delle cose, e nella visione della grande comunità umana e del suo progetto evolutivo. E allora diventa sicuramente amore, comunione, servizio. E qui tu mi dici, per costruire l'anima è sufficiente amare chiunque indistintamente e sinceramente. Adesso io non voglio entrare nella logica dell'amore che può diventare anche buonismo, ipocrita, becero, fasullo, attenzione, perché sull'amore si sono giocate tante insidie, tante trappole, tante ambiguità. Ma chiudo subito questa parentesi perché è un altro argomento molto ampio. Amare con quell'amore che è indifferente, con quell'amore che è totale, che è pieno, che è pienezza anche di una visione spirituale ampia. Amare chiunque indistintamente e sinceramente. Caspita, ma questa è una cosa grandissima, è una cosa grandissima. Amare chiunque, amare se stessi con la stessa profondità, con la stessa intensità. In un processo di amore che è comunione, che è condivisione, dell'amore che si ha di sé per gli altri e attraverso gli altri nel rinnovamento di un processo di amore che ci coinvolge in una danza infinita di luce, di bellezza, dove la vita diventa arte, diventa danza, diventa celebrazione, diventa fratellanza. Ecco. In più mi aggiungi nell'email, lavorando anche su di sé per approfondire l'autoconoscenza. Caspita, certo. Guarda, io credo che questi siano ottimi presupposti. Se poi ci sia dell'altro, non lo voglio dire qui, perché diventerebbe tecnico, diventerebbe un arido tecnicismo. C'è dell'altro. Non lo so, cominciamo ad amare. Cominciamo a lavorare su noi stessi per approfondire la conoscenza di noi stessi. Nosce te ipsum, conosci te stesso. Certo. Poi se c'è dell'altro lo scopriremo. E lo scopriremo tra l'altro nel modo migliore, nel modo più giusto, perché a volte pensare ad altro senza le premesse dell'amore e della conoscenza di sé può essere l'ennesima insidia dell'ego, della mente di superficie, dell'illusione, di un'ambizione arida, sterile, Quindi è meglio non sapere se c'è dell'altro e scoprire cammin facendo se ci può essere dell'altro, amando e conoscendosi. Allora ecco che sicuramente cammin facendo si apriranno nuove porte, nuovi orizzonti, nuove scoperte, ma saranno sostenute dall'amore. Amore sotto la volontà, il motto telemico famoso. Amore sotto la volontà non significa che l'amore sia sottoposto alla volontà, ma che la sostiene. Amore a sostegno della volontà, di quella volontà vera che è poi la conoscenza della propria missione evolutiva, spirituale, che si giustappone alla missione evolutiva e spirituale di tutti quanti gli altri, ognuno cosciente di sé e quindi della propria orbita. Questa è la visione meravigliosa del telema, no? Che dice appunto: ogni uomo, ogni donna è una stella, brilla di luce propria, ha la sua orbita che corrisponde alla sua missione spirituale, quindi alla sua volontà vera, quindi non al capriccio dell'ego, del momento. Quindi fa ciò che vuoi, quindi opera, agisci questa volontà vera che corrisponde al tuo progetto evolutivo, esistenziale, unico, irripetibile, straordinario e meraviglioso, che si giustapporrà in modo armonico al progetto evolutivo di tutti quanti gli altri, quindi non ci saranno conflitti, non ci saranno scontri, perché ognuno porta avanti in totale libertà la propria volontà vera, in una galassia, in una costellazione di stelle. Amore sotto la volontà, cioè a sostegno di questo processo evolutivo, di questa azione di realizzazione dello spirituale attraverso il materiale. Ecco, l'amore a sostegno, quindi amore che è visione che va al di là del proprio ego, della propria necessità autoriferita, della propria miope visione quando non siamo illuminati dalla coscienza di ciò che siamo. Allora ecco che attraverso l'amore, che è visione che è etica profonda di ciò che è vita, di ciò che è umano, di ciò che diventa divino attraverso l'umano, ecco, attraverso l'amore, noi possiamo esprimere il nostro cammino di crescita e scoprire quant'altro c'è dentro di noi, fuori di noi, ma scoprirlo, con queste premesse significa scoprirlo davvero. Ok? Va bene, io penso che con oggi possiamo terminare qui. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima puntata. Un abbraccio a tutti. Ciao.